Playground.
Sono le 15 in punto, benvenute e benvenuti ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare ad una nuova puntata di Playground. Oggi è venerdì, quindi l'ultima puntata della settimana, venerdì 4 aprile 2025. Ancora con un bel sole anche oggi, che bello. E già il fine settimana, insomma, si sta iniziando nel migliore dei modi con questo bel clima. Qui a Milano, immagino anche dagli altri luoghi dove ci state ascoltando, il venerdì facciamo un po' anche l'appello, vediamo da quali posti strani ci state ascoltando e ascoltate Radio Popolare via streaming sul nostro sito www.radiopopolare.it. Io sono Elisa Graci, con voi fino alle 16.30 come ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Il venerdì è sempre un po' una puntata piuttosto scoppiettante, ma oggi abbiamo tantissime cose di cui parlare, alcune meno felici, perché lo sapete, quando inizia aprile e c'è la fatidica data del 5 aprile, è una giornata in cui ricordiamo in particolare un musicista, ma due musicisti, che arrivano più o meno dalla stessa zona degli Stati Uniti, la costa ovest, nord-ovest degli Stati Uniti. Sto parlando ovviamente di Kurt Cobain. Nell'anniversario della sua morte il 5 aprile del 1994, e anche di Layne Staley, voce degli Alice in Chains, anche lui è scomparso lo stesso giorno, il 5 aprile, un giorno maledetto, ma del 2002. E quindi nel nostro almanacco oggi parleremo e ascolteremo soprattutto musica di Alice in Chains e di Nirvana. Nella seconda parte andiamo da un altro ribelle americano, perché oggi esce un disco molto interessante, è un disco che parla tutto quanto di un attore americano, e parleremo di quest'attore, di questo disco, con il nostro Roy Menarini, il nostro professor Roy Menarini, che oggi torna da Bologna, professore di cinema all'Università di Bologna, che oggi torna a parlarci appunto di questo attore. Ma non vi voglio ancora rivelare di chi si tratta, perché sarà anche l'oggetto del nostro quiz cinematografico, che arriva come sempre dopo le notizie di Popolare Network, un quiz in cui vi faccio ascoltare l'estratto audio di un film e voi di solito in decine e decine indovinate, solo il primo, la prima più veloce, vince la mitica busta di Playground. Bene, vi ho detto tutto, credo, e se non vi ho detto tutto ve lo dico dopo la prima canzone di oggi, che è ad opera delle Go-Go's, Head Over Heels.
Must be losing it, 'cause my mind plays tricks on me. Is it?
The Go-Go's, questa era Head Over Heels, la prima canzone di venerdì 4 aprile. In questo bellissimo pomeriggio di sole qui a Radio Popolare. Se volete, per i prossimi ancora altri 5 minuti circa, siamo in diretta su Instagram, Elisa Graci Radio è il profilo che dovete seguire. Ogni giorno vi faccio un po' così vedere dietro le quinte dei primi 10 minuti di trasmissione e poi vi lascio all'etere oppure al nostro streaming. Allora, come detto, adesso parliamo di un almanacco, anche di un paio di almanacchi, di ricorrenze non particolarmente felici, ecco. Abbiamo detto che avremmo parlato di due musicisti che sono nati nella parte nord-ovest degli Stati Uniti. Il primo, ne parliamo purtroppo per la data di morte di questi due musicisti, che è avvenuta nello stesso giorno ma in anni diversi, il 5 di aprile, quindi nella giornata di domani. Il primo è Lane Stanley, lo sapete, la voce degli Alice in Chains. Lui era nato a Kirkland il 22 agosto del 1967 ed è morto a Seattle il 5 aprile del 2002. È cofondatore, frontman appunto degli Alice in Chains e dei Mad Season, voce assolutamente unica, incredibile, carica di una carica emotiva non comune. E purtroppo una personalità tormentata da disturbi psichici, dalle dipendenze, soprattutto la dipendenza di eroina, che purtroppo poi lo portò alla morte il 5 aprile del 2002. Una vita molto travagliata anche da giovane, la sua è stata un'infanzia, un'adolescenza molto difficile, con insomma una condizione familiare assolutamente non stabile, e purtroppo anche delle amicizie, delle frequentazioni che non hanno dato a Lane Staley la serenità e la tranquillità di cui probabilmente aveva bisogno. Anche il suo amore, la sua fidanzata morta di overdose pochi anni prima della sua morte, e purtroppo insomma una grande inquietudine che spesso sentiamo anche nella sua musica. E quindi iniziamo dal ricordo di Lane Staley, questo ricordo della musica che purtroppo ci ha lasciato in quei 2-5 aprile, il primo appunto Lane Staley, 5 aprile del 2002, e ascoltiamo dal loro album, mio album preferito degli Alice in Chains, Jar of Flies, questa Nutshell. Questa si chiama Nutshell ed è uno dei brani tratti dall'album Jar of Flies. L'album, diciamo, un po' anche un po' acustico, se volete, degli Alice in Chains. Abbiamo ascoltato per ricordare Lane Stanley, la voce degli Alice in Chains, purtroppo scomparso il 5 aprile del 2002, ed era appunto uno dei due lutti, profondi lutti della musica rock, in particolare che arrivava dall'area di Seattle, che sono avvenuti il 5 aprile. Allora, prima leggo un paio di vostri messaggi al 331-6214013, oppure diretta@popolarenetwork.it. Mannaggia, ancora no. Dopo un anno e mezzo non mi è ancora entrato in testa l'indirizzo email, ma è possibile? Bellissimo questo disco, ci dice Davide, anche Rotten Apple, gran pezzo. Ricordo di averli visti a Rolling Stone, lui era bollitissimo, ma un grande. Eh sì, sì, purtroppo Lane Staley davvero non ha avuto una vita semplice, l'abuso da sostanze ha seriamente danneggiato anche la sua vita artistica. E poi ancora Dario, grazie Dario, che ci ascolta al momento dalla poco esotica Giussano, ma in passato vi ho ascoltato anche dal Vietnam dove abitavo, che bello! È solo tangenziale al tema del giorno, ma che ne diciamo di Courtney di Nerf Heder, Dario? Beh Dario, un sacco di richieste oggi mi state mandando, vediamo se riesco. Grazie Dario, grazie Davide, grazie a tutti coloro ancora che sono collegati sulla diretta Instagram, e dopo, che tra poco interromperò per dare spazio invece solo alla radio e alla voce. Allora, il 5 aprile certamente resta una data molto triste per molti di noi, anche se abbiamo saputo della morte di Kurt Cobain solo un paio di giorni più tardi. Lui è morto, si è ucciso a Seattle il 5 aprile del 1994, lo abbiamo saputo solo un paio di giorni dopo, quando lo trovarono morto appunto nella sua casa di Seattle. È un giorno che nessuno può dimenticare, almeno tutti coloro che avevano seguito Nirvana, giovanissimi come me, che avevano i poster di Kurt Cobain ovunque nella propria cameretta. Non scorderanno mai quel dolore, vero dolore che abbiamo provato quel 5 aprile, anzi quel 7 aprile del 1994, quando abbiamo saputo della sua morte. E insomma, è rimasto certamente nel cuore di molti di noi. Noi ne parliamo ancora, tra l'altro, con le amiche appassionate di musica, allora ne parliamo ancora di Kurt Cobain, ne parleremo sempre. E oggi ascoltiamo In Bloom. Kids for food. con In Bloom quest'anno abbiamo ricordato Kurt Cobain, che è scomparso nella giornata del 5 aprile 1994. Abbiamo parlato di questo giorno l'anno scorso in uno speciale che avevamo realizzato per Kurt Cobain per il trentennale della sua morte. Ricordo, avevano partecipato Manuel Agnelli, Daniela Giombini, aveva partecipato Emiliano Colasanti, aveva partecipato anche Marina Petrillo. Quindi se volete andate indietro di un anno, se volete ascoltare quello speciale che avevamo realizzato qui a Playground per il trentennale dalla morte di Kurt Cobain. Ci scrive un nostro ascoltatore che ci dice: buongiorno Elisa, se per il Rock USA il 5 aprile è il giorno maledetto, per la canzone d'autore italiana lo è il 30 marzo. Nel 2013 toccò Franco Califano, nel 2016 Gianmaria Testa e poi nel 2017 Fausto Masolella, chitarrista degli Avion Travel. Eh sì, purtroppo ci sono quei giorni che purtroppo ci ricordano cose molto molto tristi, come ad esempio appunto il 5 aprile che cade di sabato, e quindi ne parliamo proprio oggi. Ma parliamo anche di tutto quello che hanno lasciato questa musica, la musica anni 90, soprattutto Nirvana, che certamente sono una delle band che più ha influenzato la musica alternativa anche oggi. Oggi tra l'altro c'è davvero una grande riscoperta della musica anni 90, e quindi certamente Nirvana sono sempre stati lì, non sono mai stati dimenticati, ma ancora adesso danno ispirazione da moltissimi, moltissimi giovani musicisti che si cimentano così per la prima volta con la musica. Alcuni anni fa, ormai più di una decina d'anni fa, si sono formati i Dive, e i Dive erano proprio, insomma, il nome era ispirato a una canzone, celebre canzone dei Nirvana, poi hanno dovuto scriverlo in modo diverso per questioni di copyright, ma sempre Dive sono rimasti. I Dive che abbiamo visto da poco in Italia, torneranno in Italia quest'estate, non vediamo l'ora di rivederli a un festival, tra l'altro insieme ai Vampire Weekend, ne parleremo nella seconda parte e anche nei giorni a seguire. Quindi ascoltiamo loro come, diciamo, tra le band che hanno tratto ispirazione da Kurt Cobain e da Nirvana, i Dive con Blankenship, e noi ci risentiamo subito dopo le notizie di Popolare Network.
Just to buy, don't laugh for playground.
Eccolo un'altra band che in qualche modo si rifà un po' al rock, all'indie rock anni 90. Loro sono i Mannequin Pussy, da un album che mi è piaciuto moltissimo, uno dei dischi credo più interessanti usciti nel 2024, si chiamava I Got Heaven, la canzone Softly. E bentrovati, bentornati, bentornate all'ascolto di Playground. Sulle frequenze di Radio Popolare, sia sull'FM che in streaming ovunque nel mondo, tramite il nostro sito www.radiopopolare.it, l'app, eccetera, eccetera. Avete ascoltato le notizie di Popolare Network che torneranno puntuali alle 17.30. Adesso fino alle 4.30 siamo qui ad ascoltare musica e a farvi un po' di domande, un po' di quiz. Siete pronti per una nuova avvincente puntata della nostra rubrica del quiz cinematografico oggi? Ah, questa è forse la mia sigla preferita. Non l'avevo ancora detto, sì, mille volte. La sigla del nostro quiz cinematografico. Allora, oggi, siccome tra poco parliamo di un disco ispirato ad un attore, a un mitico attore di Hollywood, allora ho pensato di collegare il nostro quiz cinematografico all'attore e al disco di cui parliamo tra poco. Allora, il film, secondo me, lo riconoscete subito. L'attore non lo so. Beh, uno degli attori protagonisti di questo film e di questo matto dialogo. Allora, per indovinare sempre lo stesso modo di sempre, ovvero mandate un SMS, un WhatsApp o un Telegram al 331-6214013 oppure l'email diretta @popolarenetwork.it. Il primo o la prima di voi vince la mitica busta di Playground con un po' di belle cose dentro. Siete pronti? Qual è il film misterioso di oggi?
Noi siamo gli uomini cavi, noi siamo gli uomini impagliati, appoggiati l'uno all'altro, la testa piena di paglia. Ahimè, le nostre voci disseccate che bisbigliano tra loro sono sorde e prive di significato, come il vento sull'erba rinsecchita, o zampe di topi sotto frammenti di vetro.
Ora lui è lontano.
Nella nostra cantina.
Molto lontano.
Volume senza forma, ombra senza colore. Forza paralizzata. Gesto senza movimento.
Lo sai che sta dicendo?
Colore.
Lo sai? Questa è dialettica. Semplicissima dialettica. Conti da 1 a 9. Nessun forse, nessuna supposizione, nessuna frazione. Non ci vai nello spazio, non ci vai nello spazio, sai. Senza qualche frazione, su che cosa atterrerai? 1/4 e 3/8? E che cosa farai quando andrai da qui a Venere? Insomma, questa è dialettica, fisica, ok? La logica dialettica è che c'è solo amore e odio. O hai amore per qualcuno o lo odi.
Stupido. Brutto stupido.
Questo è il modo in cui finisce questo mondo del cazzo. Guarda in che merda del cazzo ci troviamo. Non con un boom, con un gemito. E con un gemito io mi tolgo dalle palle, ragazza.
We'll be right back.
Allora, mi sorprendete sempre perché avete riconosciuto anche questa band, oltre al film di cui parliamo tra pochissimo. Esatto, erano i Pretty Blue McGraves, una band che non sentivo da tantissimo tempo. E l'abbiamo riascoltati oggi dopo il nostro... Dopo il nostro quiz cinematografico, super facile, anche se alcuni all'inizio si sono confusi, alla fine è stata la Georgie, ciao Georgie, Giorgia ha indovinato, ma anche tutti gli altri, quindi quasi tutti gli altri, quindi complimenti a voi, ovviamente. Si trattava di Apocalypse Now 1979, Francis Ford Coppola. E vabbè, cosa direi, questo capolavoro del cinema. Siamo appunto agli ultimi anni degli anni 70, 1979, un cast incredibile che Francis Ford Coppola aveva messo insieme per questo film, partendo da ovviamente Marlon Brando, Martin Sheen e Robert Duvall. Ma il nostro protagonista di oggi è Dennis Hopper, nella parte del fotoreporter, e qui in questo caso con Martin Sheen nella scena che abbiamo appena ascoltato, e Marlon Brando dietro che recita le sue cose e gli butta delle cose addosso. Vabbè, un film assolutamente indimenticabile che avete riconosciuto quasi tutti, e quindi complimenti a Eli, Giorgi, Ioana, Sofia, quasi tutte donne oggi, Simone immancabile, Cosimo e tutti gli altri, bravi, complimenti. Tra poco appunto parliamo di Dennis Hopper, e ne parliamo perché oggi esce un disco tutto matto, nel buon senso del termine ovviamente, dei Waterboys. Forse avrete già sentito di questo disco, tutto dedicato appunto alla figura di Dennis Hopper. È proprio il nuovo album che esce oggi dei Waterboys, è il concept, appunto un concept album sulla figura di Dennis Hopper, come... diciamo simbolo di una certa America che ha affascinato in qualche modo i Waterboys con questo loro concept album. A questo album tra l'altro partecipano tanti ospiti, partecipa anche Bruce Springsteen, dalla canzone che ascolteremo tra pochissimo, proprio questa collaborazione tra i Waterboys e Bruce Springsteen in questo album che si intitola proprio Life, Death and Dennis Hopper. Uscita proprio oggi, 25 canzoni, non solo sull'attore, sul regista americano, ma più in generale sulla cultura pop e sulla cultura di quegli anni. Quindi iniziamo a conoscere questo disco e tra poco iniziamo anche a parlare di questo attore che tanto ha affascinato i Waterboys. La canzone con Bruce Springsteen si chiama Ten Years Gone.
From heart. Somewhere out there, beyond the limits, man, there's a story being told, a movie being made, and he's in it, man. He's still moving, and he's still moving. He's still able somehow to bring some of that old magic to the table. 10 years gone. 10 years gone. So long, so long, so long.
So long gone. So long gone.
10 years gone. 10 years gone.
Eccoci qua, tornati a Playground. Stiamo parlando del nuovo disco dei Waterboys, questo concept album appunto incentrato sulla vita di Dennis Hopper, e quindi per parlare di Dennis Hopper non ho potuto fare a meno di interpellare il nostro professor Roy Menarini. Buongiorno Roy.
Buongiorno Elisa, ciao a tutti.
Allora, la fascinazione dei Waterboys per Dennis Hopper non credo siano solo loro, in generale questo insomma è un personaggio di molti anni fa, come regista, come attore, ma sempre vivo nell'immaginario, no? Del giovane ribelle americano. Dici di più di Dennis Hopper.
Non è facile riassumere una figura come Dennis Hopper, perché, come dicevi tu, è stato da una parte un mito assoluto, ma dall'altra parte anche una figura piuttosto scomoda, piuttosto autarchica, latere di Hollywood da tutti i punti di vista, con i suoi occhi spiritati, questo volto indefinibile, quest'aria assolutamente indipendente, già scolpita, come dire, sulla faccia. E la cosa veramente interessante, che non tutti forse ricordano di Dennis Hopper, è che lui ha almeno tre carriere, cioè ce n'è una negli anni 50, ancora molto giovane, con la quale entra dalla porta principale del mondo hollywoodiano, ma ci entra già all'interno di un mondo ribellistico, tanto è vero che una piccola parte importante ce l'ha nel proverbiale Gioventù Bruciata, quindi lavora con James Dean, di cui diventa amico. Quello è un po' la primissima generazione dei ribelli, quelli degli anni 50. Poi invece rappresenta la seconda e forse la più importante generazione ribelle, che è quella degli anni 60, dopo il 68, e quindi in particolare con Easy Rider, su cui eventualmente torniamo. E poi nuovamente negli anni 90 è talmente irriducibile, talmente anarchico Dennis Hopper, che ha una nuova presenza volevo dire anni 70-80, che poi sfociano nei 90, grazie a Wenders, Lynch e altri che lo usano come una figura appunto di assoluto indipendente. Ecco, quindi queste tre folate, in mezzo alle quali ha delle crisi clamorose, perde sempre tutti i soldi che ha in mano, è incapace di gestirsi, ma lo rende romantico, queste tre folate lo rendono tre volte indipendente, nemmeno una volta sola, tre volte ribelle. Credo che questo sia uno dei motivi della stima che si ha verso di lui.
Infatti mi veniva proprio in mente questo, tutto questo comunque anche cinema che lui propone al pubblico ha un po' a che fare anche con la sua personalità, essendo comunque un ribelle anche nella sua vita, diciamo. Ma iniziamo proprio dall'inizio, entrata, come dicevi tu, nel mondo del cinema con Gioventù Bruciata e Il Gigante, insomma due film che sono nella storia del cinema anni 50.
Sì, lui diventa tra l'altro anche molto amico personale di James Dean, con cui c'è proprio una sorta di corrispondenza di sensi nei confronti dell'America, che si è risvegliata dopo alcuni anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale come un'America particolarmente conformista, di cui i valori vengono messi sotto una lente critica, vengono messi in crisi dalle generazioni che per la prima volta rompono insomma con l'idea di nazione dei genitori, che è un po' quello che raccontano i film di James Dean, in particolare Gioventù Bruciata. E anche se opera delle piccole parti in questi film, è sempre molto legato a questa visione critica, e del resto è anche l'epoca, ricordiamoci, dello sviluppo dell'Actor Studio, cioè quella tipo di tecnica attoriale, ma che è anche un'ideologia dell'attore, per la quale non è, l'attore non è un pupazzo semplice nelle mani dell'autore, ma riesce anche a sviluppare una sorta di coscienza critica nei confronti del suo stesso personaggio e di ciò che lo circonda. E credo che questa matrice sia molto importante, anche perché poi Hopper dice: sì, io faccio questi film, ma il mondo di Hollywood invece obbedisce ancora alle regole di prima, e ha questa prima lotta contro il sistema che lo porta già ad essere estromesso per alcuni anni dal cinema fino ai fatidici anni 60.
Veniamo a questi anni 60. Ovviamente il culmine è Easy Rider, di cui appunto è un attore insieme a Peter Fonda e Jack Nicholson, e non solo. Ecco, questo è un mondo sicuramente che ha affascinato moltissimi allora e continua ad affascinare adesso, questo degli hippie negli Stati Uniti alla fine degli anni 60.
Sì, Easy Rider continua ad essere un film chiave, un film culto, un film simbolo per tanti motivi, che Dennis Hopper dirige anche, oltre che interpretare, approfittando di quella finestra che si apre per gli indipendenti, non tanto per mecenatismo dei produttori, ma perché Hollywood si rende conto un po' cinicamente che bisogna come dire, dare al nuovo pubblico giovane delle altre storie, quindi si mette a cavalcare l'onda degli indipendenti. Quindi è un film che la Columbia distribuisce un po' appunto in maniera strumentale, ma che permette a Hopper di dirigere e interpretare un film fatto con pochi dollari e che racconta questo viaggio dei motociclisti sulle loro chopper Harley Davidson, e che crea delle figure assolutamente uniche all'interno della storia della cultura americana, che hanno poi un'influenza non solo sul cinema, ma pensiamo anche alla moda, all'utilizzo del colore militare, degli abiti militari in senso pacifista, e quindi in maniera controculturale. È proprio la fondazione di una controcultura che è importantissima. Tra l'altro, pochi si ricordano che Easy Rider finisce con i nostri protagonisti ammazzati da dei camionisti redneck del sud degli Stati Uniti, che gli sparano chiamandoli checche e li lasciano sulla strada a morire, cosa che, mentre veniva considerata da una parte del pubblico americano orribile, suscitava invece gli applausi di alcune audience di cinema del Texas, che volevano che venissero ammazzati gli hippie. Quindi era come un film che si conficcava proprio in mezzo all'America, di cui Hopper rappresentava completamente l'area di protesta.
E la vita dopo Easy Rider com'è stata per Dennis Hopper, sia a livello professionale che insomma nella sua vita privata? Sembra che sia stato molto molto inquieto, ecco.
Sì, diciamo che se noi dobbiamo fare la biografia di Hopper, dobbiamo, come dicevo prima, vedere gli alti e tanti bassi. È come se lui ogni volta che raggiunge il successo, che raggiungeva un grande successo, avesse un demone dentro che gli diceva di distruggere tutto, perché forse se ne voleva allontanare o consciamente o inconsciamente. Tant'è vero che poi il film successivo, che è Fuga da Hollywood, come lo ricordiamo in Italia, che è Last Movie, che è un film in qualche modo dove si riflette anche sul cinema, che è completamente sbalestrato, visionario, delirante, non lo va a vedere nessuno quel film, ed è come se Hopper avesse deciso di fare un po' un'autocombustione, no? E andasse fuori anche da quella Hollywood controculturale che aveva contribuito a far nascere. E lì altri anni di droga, alcol, follia, passaggi anche in cliniche psichiatriche, insomma una serie di rovesci personali uno dietro l'altro, che erano già accaduti tra l'altro prima di Easy Rider e che lo riportano ad essere borderline in qualsiasi momento. E quindi lui deve aspettare ancora degli anni per essere riconsiderato, ma a quel punto almeno è diventato una specie di personaggio di culto, per cui arrivano dei registi cinefili come Wenders, come Coppola, come Lynch, che nel corso di una decina d'anni lo usano in parti meravigliose.
Ecco, ricordaci magari alcune di queste che possiamo andare a rivedere, appunto una delle interpretazioni con questi grandi registi che hai appena citato.
Beh, lui è come se riuscisse a finire nei grandi film di culto con una facilità, cioè finisce in Apocalypse Now, che noi tutti ricordiamo ovviamente per Marlon Brando e così via, sì. Ma che in verità nella sua parte anche piccola di fotografo che vive nella giungla, no, con Kurtz, è rimasto mitico anche per... Tra l'altro lui in quel film, come negli altri film, ha modo di recitare anche questo totalmente in contropiede, gesticola, parla, si mangia le parole, i dialoghi li vuole improvvisare, quindi anche qui è una scheggia impazzita, anche proprio sul set, ma Coppola lo ama molto e lo riporta poi anche con sé in Rusty il Selvaggio. Wenders, l'europeo, lo vuole nell'Amico americano, ma credo che forse la parte più clamorosa sia quella di Velluto Blu, visto che parliamo dell'appena scomparsa David Lynch, sì, che vuole Hopper per uno dei ruoli più tremendi e inquietanti che si ricordano, che questo Frank Booth, assassino sadomaso, che respira da un respiratore con un problema edipico enorme nei confronti di Isabella Rossellini, ed è una figura malvagia, ma che Hopper riesce a dipingere in una maniera davvero demoniaca.
E poi purtroppo, vabbè, una vita, appunto, come avevi detto tu, caratterizzata dall'inquietudine. Tra l'altro ho visto che la cosa interessante, mentre anch'io leggevo un po' la vita di Dennis Hopper, sono queste collaborazioni piuttosto particolari degli ultimi anni della sua vita, una delle quali anche con i Gorillaz, la band dei Gorillaz, nella realizzazione dell'album di Moon Days, quindi davvero gli interessi erano molteplici. Poi anche l'ha prestato la voce per tanti videogiochi, insomma una cosa che mi ha lasciato un po' sorpresa, ecco, per conoscendo appunto il personaggio a grandi linee di Dennis Hopper.
Assolutamente, sì, infatti questo tu dici bene, inquietudine, ecco, era questa un po' la linea decisamente chiara e continuamente perseguita per tutta la vita, perché poi anche quando, ecco, vorrei sottolineare proprio anche la sua capacità registica, perché quando poi riesce, grazie a questi registi, a rimettersi un po' in carreggiata, lui gira dei film molto diversi tra di loro negli anni 80, all'inizio degli anni 90, ma per esempio nell'88 con Colors, Colori, sì, di guerra, con Sean Penn, insomma è il primo a fare veramente un grande film sulle gang losangeline, sui Crips, sui Bloods, insomma, e li racconta con grande forza che non si era visto fino a quel momento. Siamo pur sempre negli anni 80 di un cinema patinato e così via, dove e Colors sembra tutt'altra roba, arriva come un UFO nel cinema di allora. Quindi ecco, quando si prende cura anche della regia, al di là della recitazione, talvolta sembra che faccia tutte queste collaborazioni, tutte queste regie, per poter poi crearsi il gruzzolo per essere indipendente anche da autore.
Assolutamente. Lo sai che sempre mi l'hai già accennato, ma non so, magari non è quella la tua, non so, il tuo Dennis Hopper personale, quello che proprio ti dà la cifra del suo talento e della sua interpretazione, cioè della sua capacità interpretativa, oppure della sua capacità come regista. Cosa scegli, Roy?
Ma guarda, io non voglio andare a cercare a tutti i costi la particolarità o la particina strana, e rimango sulla mia biografia, autobiografia, nel senso che quando io ho visto Velluto Blu, e all'epoca era davvero un po' piccolo, forse troppo ragazzino per vederlo, però ecco, quel Frank Booth, quel cattivo pensato da Lynch, e a cui Hopper ha dato molto di più di quanto Lynch si aspettasse, credo che sia una delle collaborazioni, cooperazioni tra autore e attore più alte del cinema moderno, e quanto mi ha spaventato Booth quando ci ripensavo ogni volta con questo respiratore, che tra l'altro è un'idea di Hopper, di mettersi in bocca questa strana maschera d'ossigeno da cui tenta di respirare, che sembra bene prenda proprio non tanto l'ossigeno ma la cattiveria da quest'aria sulla bocca, e vabbè, lì è veramente eccezionale, super.
E allora non colpisce che dei personaggi, come insomma dei musicisti e degli artisti come Waterboys, abbiano deciso di dedicare appunto un intero concept album sulla vita di questo attore, regista e artista così inquieto, ma dotato di un grandissimo carisma. Lo abbiamo sentito anche dalle tue parole. Grazie mille, Roy Menarini, di averci fatto conoscere un po' meglio Dennis Hopper. Alla prossima, grazie Roy.
Grazie a voi, grazie, ciao Elisa, ciao a tutti. We'll be right back.
I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. It's just old Luke and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Annalee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalee company?
Dall'inizio alla fine, assolutamente, questa The Wait, loro erano The Band, ovviamente, dalla colonna sonora di Easy Rider, tra le altre cose, grande band, The Band, che riascoltiamo tutte le volte che possiamo, e appunto Easy Rider, uno dei film più famosi, più conosciuti anche per quanto riguarda Dennis Hopper, di cui abbiamo parlato oggi. Dennis Hopper che era sia interprete nella parte di Billy, in Easy Rider, con Peter Fonda e Jack Nicholson, un film assolutamente immortale, ma anche regista. E appunto abbiamo parlato di Dennis Hopper, e grazie ancora al nostro puntualissimo Roy Menarini, che ci racconta la vita sia artistica che insomma, alcuni tratti anche della vita privata di questi miti di Hollywood, in questo caso di Dennis Hopper, ne abbiamo parlato anche perché oggi esce questo album dei Waterboys che si intitola proprio Life, Death and Dennis Hopper, appunto un concept album tutto, quasi tutto dedicato a questo attore Dennis Hopper, in cui i Waterboys tra l'altro hanno dei grandi ospiti, tra cui appunto abbiamo ascoltato Bruce Springsteen e anche insomma altri ospiti, tra i quali Fiona Apple e altri. Quindi se vi è interessato andatevi a ascoltare questo disco Life, Death and Dennis Hopper, che esce proprio oggi il 4 aprile, e andiamoci anche a riguardare alcuni dei film che il nostro Roy Menarini di cui ci ha parlato con Dennis Hopper. Io ho sempre paura a rivedere Velluto Blu David Lynch, appunto, con questa parte di Dennis Hopper assolutamente inquietante. Non so se ancora ho il coraggio di riandare lì a vedere quelle scene, quei personaggi così paurosi. Allora, anche il nostro Simone ha apprezzato delle parti di Dennis Hopper. Il film che adoro, in cui Dennis Hopper fa il padre di Rusty, è Rumblefish, la cui colonna sonora di Stuart Copland è una delle migliori della storia del cinema. Grazie Simone di averci ricordato anche questo film, in cui appunto recita Dennis Hopper. Allora, è venerdì e quindi è il momento anche di così scatenarci a danze assolutamente scatenate. Siete in ufficio, non importa, ovunque voi siate, dai, balliamoci questa canzone di CSS che si chiama Let's Make Love and Listen to the Death from Above. una canzone tutta sexy, un po' per il nome della band che si chiama CSS, che sta per, e mi scuso con tutti i nativi di lingua portoghese, Cansar de Ser Sexy, che vuol dire stanca di essere sexy. Uno dei nomi più belli, credo, mai dati a una band. CSS con Let's Make Love and Listen to the Death From Above, ovvero facciamo l'amore e ascoltiamo i Death From Above, che è una band. Una canzone tutta sexy per il fine settimana, potrebbe anche far parte della scaletta di Radio Romance, anche se forse è un po' troppo danzereccia per Radio Romance, ma... Se volete, Radio Romance è una trasmissione che tratta musica d'amore, musica di sentimenti e musica dilatata notturna, che va in onda il sabato sera alle 23.45 con la sottoscritta, sempre come Elisa Graci, un'ora di musica un po' così, un po' notturna, al sabato notte dalle 23.45 in poi, se volete appunto domani sera. Io tra poco pubblico il sondaggio, perché tre canzoni di questa trasmissione di Radio Romance le scegliete voi, e quindi se volete andate su Elisa Graci Radio o su playground@radiopopolare.it e segnalatemi appunto le vostre canzoni notturne, le vostre canzoni d'amore. Io ne scelgo tre ogni settimana tra tutte quelle che arrivano, e ovviamente già ringrazio tutti voi che ogni fine settimana mi mandate bellissime canzoni, complimenti come sempre. E così concludiamo la nostra settimana di Playground. Grazie a tutti voi, grazie a tutti gli artisti che questa settimana e gli ospiti che hanno popolato appunto la settimana di Playground. Se volete andatevi a riascoltare le puntate che vi siete persi sul nostro sito www.radiopopolare.it, andate alla P di Playground e lì la trovate, e se volete le trovate anche sulle varie piattaforme di podcast, le vostre preferite, trovate Playground sempre lì. Saluto anche Chuck, che ci dice: bello ripercorrere la biografia e le opere del vecchio Hopper. Eh sì, è grazie a Roy Menarini, che è sempre speciale, i suoi racconti su questi grandi personaggi che ci hanno appassionato e hanno così alimentato la nostra passione per il cinema. Grazie ancora Roy Menarini, che ritroveremo ancora tra un paio di settimane sempre qui su Playground. Tra poco c'è la puntata lunga di Vieni con me, con Giulia Strippoli. Io vi lascio con un'altra canzone che parla di danze, di danzare. Forse l'avete sentita prima in un piccolo accenno non voluto, ma adesso è il momento di ballare con il nostro David, il David nel nostro cuore, David Bowie. Let's dance, buon fine settimana a tutti voi, e ci risentiamo lunedì con Playground, con Elisa Graci. Ciao! Up your face.